Allora, riprendiamo questa frase straordinaria di Socrate. È necessario un sapere che unisca il saper fare e il saper usare ciò che si sa. Quindi l'esempio che poi fa lì è molto semplice. La differenza che c'è tra colui che sa costruire una lira è lo strumento musicale, e colui che lo sa suonare. Sono due cose diverse, evidentemente, cioè uno, e sono sottili, saper fare, so fare la lira, e quindi ho un fine preciso che governa la mia sapienza. La sapienza è finalizzata a fare questa cosa, no? Ha un oggetto pratico come suo fine, ottenere una cosa nuova che non c'era prima, eccetera. Però un'altra cosa è saperlo usare. Quindi noi possiamo fare la bomba atomica, non è detto che la sappiamo usare, no? Però unire il saper fare e saper usare comporta, come dire, una nuova visione delle cose, ancora, diciamo così, molto attuale. Perché sta sostanzialmente dicendo una cosa che ieri sentivo dire da Vitiello che partecipava a Napoli a quel convegno che vi ho detto, e diceva una cosa che supponeva fosse gradita anche a me, no? E infatti è vero, lo è. Diceva un conto è l'essere, un conto è il dover essere, e si rifaceva a Kant. Un conto è l'essere. Tutta la tradizione della filosofia ha lavorato intorno all'essere, cioè un sapere dell'essere, costantemente impossibile, costantemente deficitario, costantemente rimesso in questione, costantemente, come diceva Kant, senza progresso. La filosofia è un sapere che non progredisce, grande scandalo del sapere scientifico, appunto, no? Hegel correggeva, diceva: sì, ma non è questo che sia un difetto, è che è un sapere storico. Sì, è un sapere storico, ma in sostanza l'assoluto hegeliano, quello che viene alla fine dell'intera giornata, diciamo così, sul far della sera, la notte di Minerva, eccetera, eccetera, però muore e bisogna farne un altro. Quindi resta pur sempre vero che il sapere della filosofia non mette capo ad una conclusione, quindi ad un sapere compiuto, ma sempre alla necessità di essere ricostituito da capo, di essere un dovere e non un'ontologia, una metafisica. In questa ragione Vitiello nel rivendicare Kant dopo Hegel, in certo modo, no? La sua paradossale tesi, Kant viene dopo Hegel, no? Che faceva tanto per farci arrabbiare. Si capisce cosa vuol dire, no? In fondo anche Hegel è un kantiano, per certi versi, no? Come infatti lo è, no? Anche se non lo dice mai, anzi dice delle cose un po' cattive su Kant, no? Ma allora la questione è etica. Quando noi diciamo politiche del sapere come titolo generale, abbiamo già oscuramente, e certo non fondatamente, ma oscuramente, dato un cenno, no? Un'indicazione. Una politica non sarà mai un'ontologia. E quando tutte le volte che la politica si è fondata su una dottrina ontologica, metafisica, ultrafisica, eccetera, sempre ha fallito. A cominciare da tutta la tradizione cristiana, da tutto il tentativo cristiano di fondare il dover essere sull'essere di Dio. Ma l'essere di Dio si è continuamente sbriciolato nelle mani di coloro che lo invocavano come fondamento di quello che è giusto, di quello che è vero, di quello che è buono, di come si deve intendere il rapporto tra i sessi, di come si deve intendere la vita, la politica, l'economia, eccetera, eccetera. La grandiosità di San Tommaso, no? Che è al tempo stesso il culmine dell'ingegno e il culmine del fallimento, no? Perché dopo Tommaso viene Occam, tanto per dirne una, no? Cioè viene la fine della scolastica. E allora questa indicazione di Socrate o di Platone è assai importante perché sta dicendo il fine della filosofia, che è una scienza senza oggetto e che quindi non potrà mai concretarsi né in una scienza particolare che ha i suoi oggetti, le sue ontologie regionali, direbbe Husserl, no? Quindi ha l'ontologia matematica, l'ontologia chimica, ma che sono ritagli. Come diceva Aristotele, sì, si taglia un pezzo di cosa e lo si mette allo studio di per sé. Ma la filosofia non riguarda l'intero. Ma l'intero non c'è mai. Questo è il vero punto, che l'intero non è un oggetto, appunto. È una cosa così evidente, no? L'assoluto è assoluto, è sciolto. Non è legato a nessuna condizione di, diciamo, di limitazione, di delimitazione, non è delimitabile, ma è un progetto. Ecco, questo potrebbe essere una traduzione interessante per noi di quello che qui dice Platone. Il sapere della filosofia è un sapere progettuale, un sapere che indica un fare consapevole dell'uso di questo fare, cioè non solo un fare, non soltanto faccio la lira, ma la so anche usare, cioè ne tiro fuori un buon suono, una buona melodia, una buona composizione. Quindi costruisco un dover essere e faccio di questo dover essere il compito dell'uso buono, dell'uso efficiente, dell'uso, diciamo, condivisibile, con divisibile, la parola condivisibile va guardata con estrema attenzione sulla base di quello che dicevamo prima, condivisibile, cioè riguarda il nostro essere divisi e però comuni nella divisione e divisi nella comunione. E allora è qui che si deve imparare a usare il sapere per promuovere una condivisione politicamente accettabile, giusta. Certo, sappiamo che le politiche del sapere, così come le abbiamo enunciate come titolo generale di quest'anno di Mekri, quindi se ne diranno di tutti i colori, evidentemente, come è auspicabile, restano le domande fondamentali, ve le ripeto, perché non si sciolgono, né qui né temo più avanti, o per scioglierle dovremmo fare molto cammino, se mai. Che è sapere? Non lo sappiamo. Politiche del sapere. Già siamo più, come dire, in luce sulle politiche, perché possiamo tranquillamente affidarci ad una grandiosa tradizione, quella di Platone, ma anche di Aristotele, ma anche di Agostino. Il fine della politica è la pace. Su questo non c'è alcun dubbio, la condivisione. Ma come si arrivi alla pace? Questo è un altro discorso. Come c'è un sapere della pace? Come si istituisce il sapere? La domanda di Socrate, vi ricordate? A proposito del sapere del filosofo, no? Che cosa deve sapere un filosofo per essere un filosofo? Boh! Donde la assoluta, come dire, in conseguenza del dipartimento di filosofia, no? Cosa vuol dire dipartimento di filosofia, istituto di filosofia, come se fosse una scienza? Giustamente molti nostri colleghi, ed è una polemica antichissima, da sempre dicono, infatti, gli unici che hanno ragione di essere qui in un dipartimento di filosofia sono gli storici della filosofia. Voi teoretici siete dei cialtroni. Non lo dicono proprio così, ma lo fanno intendere. Cioè dite delle cose che non hanno nessun senso, nessun fondamento. Noi parliamo di cose fondate perché esaminiamo i sacri testi e li spieghiamo come mai uno diceva così nel 1200, eccetera, eccetera. Voi non si sa cosa dite, dite gratuitamente quel che vi pare, cioè citate delle visioni del mondo, ma cosa ce ne facciamo noi delle visioni? Delle soggettive visioni del mondo, non siete mai d'accordo tra di voi, non avete mai risolto nessun problema. È naturale, e questo come viene dalla natura della cosa, perché se io mi chiedo una politica del sapere e poi mi chiedo cos'è il sapere e che cosa bisogna sapere per costruire un sapere, come si istituisce un sapere, viste tutte le questioni che ha posto sul tappeto Platone. Chi lo istituisce, a partire di che, come lo si insegna. E infine, come lo si trasmette? Come si trasmette il sapere? Cioè, qual è il corpo insegnante opportuno? Noi trasmettiamo dei saperi? O siamo nella situazione di Pericle, che lui la sa fare bene la sua parte, ma suo figlio no, non ha saputo trasmettergliela, non è capace di insegnare agli altri quello che lui sa e quindi non lo sa abbastanza evidentemente, non ne sa il lato negativo. Ma adesso io vorrei fare una ricapitolazione rapida per dare anche a voi, se lo desiderate naturalmente, la possibilità di dire qualcosa che vi sembra utile dire adesso. La ricapitolazione di questo primo tratto di cammino, poi farò una ricapitolazione dei vari passi platonici, ma la prossima volta, così abbiamo un trade union. Qui vorrei ricapitolare la questione iniziale. La questione iniziale, in quanto noi all'inizio ci chiedevamo sostanzialmente che cos'è la cultura per noi, che cos'è il sapere per noi, che cos'è l'istruzione, che cos'è la formazione. Sono le grandi domande di ogni pedagogia e di ogni filosofia che abbia mantenuto una consapevolezza filosofica, il che per lo più dei nostri colleghi pedagogisti non è, perché anche loro devono essere scienziati a tutti i costi, e quindi la didattica come scienza, eccetera, eccetera. Ecco, noi possiamo dire, ora, riassumendo rapidamente, nel tempo in cui era lecito andare a cercare quello che noi chiamiamo cultura, la nascita di quella cultura che ci caratterizza, proprio in quel tempo, dove doveva nascere questo per le ragioni che prima abbiamo riassunto, molto in breve, ma che sono molto chiare, no? Che sono un altro mondo del fare, del vivere, dell'agire, del costruire, del tradurre, del vendere, del comprare, del navigare, c'è tutto un mondo coeso con questa nuova sapienza. Ecco, in quel mondo è nato l'uomo contemporaneo, questa è la tesi di fondo, no? Che noi abbiamo sostenuto all'inizio. Non è antica la nostra sapienza, siamo antichi noi. Noi siamo antichi perché siamo ancora abitati dai problemi fondamentali che hanno prodotto quello che io chiamavo un po' provocatoriamente l'ultimo uomo di Nietzsche. L'ultimo uomo di una civiltà che è giunta al tramonto, è da più di un secolo che parliamo di questo tramonto, molto di più, almeno 150 anni a dir poco. Ed è allora che nacque quella cultura della quale ancora noi siamo protagonisti, nel senso occidentale. E avevamo aggiunto, e su questo credo che la riflessione sia molto importante, e ognuno la deve fare da sé, nel momento in cui questa vicenda occidentale, nata in Grecia perché la Grecia aveva una particolare geografia, gli studiosi ne hanno dette di tutte, anche di cose molto importanti, no? Le ripartizioni delle poleis greche legate alla geografia particolare del territorio greco circondato dal mare, eccetera, questo non poteva avvenire nell'Oriente, nelle grandi pianure dell'Oriente, no? Poteva avvenire solo lì, con questi commerci marittimi, con queste tecnologie nuove. Ecco, tutto questo mondo che si è messo in moto allora e che rispetto al quale noi siamo ancora lì, o quello lì è ancora qui, sta diventando planetario. Ecco, io qui mi fermo senza dire una sillaba di più, perché penso che ognuno di noi, se ha a cuore una riflessione su che cosa stiamo vivendo e su che cosa sta succedendo e su che cosa potrebbe succedere, ha da fermarsi da sé, cioè ha da guardare al tempo stesso l'improprietà della nostra pretesa e la necessità della nostra pretesa. L'improprietà. A quale prezzo? Con quali riduzioni? Con quali errori ed orrori noi ridurremo tutto il mondo alla tradizione occidentale? E quindi sostanzialmente ad una tradizione laica, ad una tradizione desacralizzata, a una tradizione esasperatamente scritta. E ormai, come dire, l'oralità è finita, no? È recuperata dagli strumenti tecnologici, ma in sostanza ormai si scrive, non si parla. O si parla come si scrive. Certo, questo è cominciato tanto tempo fa, no? Ma Adesso non si scrive più utilizzando la carta, ecco, solo un vecchio professore come me utilizza la carta. I miei colleghi non utilizzano la carta, scrivono direttamente, no? Su un fondo che è un'altra materia. Se pensiamo a Bruno, di cui parlavamo l'anno scorso, due anni fa, a Davide De Dinan, no? La vera sostanza delle cose è la materia. Beh, questa materia è tutta diversa, no? E quindi anche il messaggio è tutto diverso, anche la parola è tutta diversa. L'ultimo uomo è il prodotto di tutto ciò, e del suo nichilismo fondamentale, del suo individualismo asociale, del suo consumismo, come dire, paradossale e distruttivo. Ma tutto questo è planetario, no? Planetario in quanto che dappertutto noi imponiamo il cittadino al posto del suddito, il promotore di grandi industrie, il promotore di grandi commerci, il proprietario di grandi quantità di denaro, non di terre ma di denaro. È da tempo che incammino questo, tutto ciò. Viaggiatore e imprenditore per tutta la terra, per terra e per mare. Ma i nostri giovani sono questo anche, no? C'è una universale, come dire, fuga da dove si è nati, in giro per tutto il mondo, si va da tutte le parti, con grandi vantaggi, cioè non è una, leggere questo come una critica sarebbe stupido, no? Questo è quello che sta succedendo, nel bene e nel male. Tanto bene e tanto male, diciamo così, no? C'è un uomo che è lettore, scrittore alfabetizzato e in questo senso istruito, ma l'istruzione delle lettere viene sempre più scemando. Siamo sempre più istruiti e sempre più ignoranti. Questo è un fenomeno caratteristico, no? Si può dire che i nostri giovani siano ignoranti, ma i nostri giovani sanno un sacco di cose che io, per esempio, non so. Si sanno muovere nel mondo con una agilità e molteplicità di strumenti, però sono anche degli ignoranti. Io ho laureato in lettere persone che non sapevano né leggere né scrivere, laureati in lettere. E quando scrivevano era una pena, non sapevano scrivere. E quando dovevano riassumere cosa avevano letto era un'altra pena, non sapevano leggere. E li abbiamo laureati in lettere. Però magari hanno fatto una grande strada, hanno un sacco di soldi, li avessi io. Cioè, sanno muoversi nel mondo con altri strumenti, con altre vedute. E quindi, come dire, frequentatori di altre cose, frequentatori di altri luoghi di aggregazione, di altri luoghi politici appunto, no? Avviati hanno altre professioni, ad altre tecnologie. C'è un uomo nuovo, sicuramente, è una banalità dirlo, no? C'è un uomo nuovo in cammino, una nuova umanità. E c'è una cultura, naturalmente, no? Una cultura che è in cammino, di cui c'è molto da dubitare che una persona della mia età possa capirci qualche cosa, insomma, no? E bisogna avere proprio il senso del proprio... del fatto che le cose nascono limitatamente a dove tu hai vissuto, a che cosa ti ha formato. D'altra parte è anche vero che queste cose fanno ponte. È assolutamente vero che sono sempre meno i giovani oggi disponibili ad ascoltare una lezione su Platone come quella che abbiamo fatto poc'anzi. Sono sempre meno. Perché se no la fanno... diciamo come storia filologica della filosofia, e alcuni fanno anche questo, ma non fanno quello che abbiamo fatto qui. Questo è diventato obsoleto. Però la mia impressione, ed è più di un'impressione, quando mi confronto con queste situazioni, con questi giovani, eccetera, è che quello che ha detto Platone li riguarda tantissimo. Il problema è che loro non lo vedono. E che io... non so come farglielo arrivare, spiego, che è uno dei grandi problemi della politica del sapere, no? Come glielo facciamo arrivare? Perché se non riusciamo a farglielo arrivare, il debito è nostro. Il corpo insegnante che noi siamo, appunto, no? E Mécri è un tentativo di riflettere su questi problemi, cioè su come noi non chiediamo lauree per accedere a Mécri, no? Chiediamo la capacità di mettersi in crisi, di mettersi in questione, di mettersi in epoché, di sospendere i saperi che crediamo di sapere e quelli che sono presunti sapienti o presunti sapere, e fare del sapere un'interrogazione efficace, un'interrogazione autentica. Perché allora nascono le grandi opposizioni di cui siamo partecipi da tempo immemorabile, la diffusione tra informare e formare. Tutto quello che abbiamo detto oggi mostra le radici di questa cosa che è chiarissima nelle intenzioni, è oscurissima nella vera questione e nella vera possibilità di venirne a soluzione. Dico solo una cosa che avrò occasione di riprendere. Ma voi credete davvero che si possa formare senza informare? E che si possa davvero distinguere l'informare dal formare? Io credo che ci sia molta superficialità, anche molta retorica, e che quindi vada ripresa da capo questa opposizione che ci viene dai tempi dei tempi, l'abbiamo letta oggi, in un uomo che scriveva 2500 anni fa, insomma, no? Così, specialismo e generalismo, scienza e filosofia. La cosa sta davvero come pensano i nostri colleghi scienziati, che noi stiamo all'università per carità del rettore, il quale per non avere grane ci lascia dire le nostre cazzate, buonasera, no? Tanto che male fanno, vabbè. Sta proprio così la faccenda? O non è forse vero che soltanto dalla filosofia, l'anno scorso lo vedemmo con Merleau-Ponty, con Paci, nei confronti del positivismo, chi c'era se lo ricorda di sicuro, non è evidente che la filosofia del Novecento ha sollevato domande capitali sulla scienza. La scienza le ha ignorate, ha continuato il suo cammino fecondissimo e virtuosissimo sul piano dell'efficienza, eccetera, ma non ha risposto a nessuna di quelle questioni, tanto che dalla scienza così efficiente, così potente, non nasce nessuna politica. Non nasce nessuna politica, l'unica politica che hanno gli scienziati è di farsi dare dei soldi, dei quali hanno ovviamente un bisogno spasmodico, e si danno anche volentieri in mani che ne sanno trarre frutto, ma non è una politica questa. Anzi, contemporaneamente, nel mentre c'è una società sempre più scientificamente accudita, che investe sempre più capitali nell'impresa scientifica, nel contempo c'è un paese come gli Stati Uniti che ha mostrato quello che ha mostrato negli ultimi mesi e anni, una degenerazione collettiva veramente spaventosa, no? Un'ignoranza collettiva, una violenza. Come diceva il nostro amico Alessandro Carrera, gli americani quando non riescono a sparare agli altri si sparano fra di loro, che è veramente desolante, insomma, no? E quindi è vero che lo specialismo scientifico ha messo fuori gioco il generalismo filosofico, o proprio sotto il profilo del rapporto tra sapere e politica, tra come si istituisce il sapere, come lo si fonda e come lo si distribuisce e come lo si insegna, insomma, no? Con quali istituzioni? È proprio vero che questo non è più attuale, o che devono rispondere le scienze? Le scienze non si sognano nemmeno, e se l'unica scienza che si dà le arie di rispondere è la pedagogia, ecco, non so cosa dire, cioè, i libri della pedagogia sono incredibili per la ingenuità, per la ignoranza, per la insufficienza. Siamo afflitti, noi, nelle scuole tutti i colleghi lo sanno benissimo, siamo afflitti dalla didattica e dalle chiacchiere della didattica che servono soltanto ai didattici. E così c'è davvero una opposizione tra la tecnologia e l'arte. Questo è uno dei grandi temi di McCree, che non si affronta nel seminario di filosofia, ma appunto nel seminario delle arti dinamiche. L'arte, l'arte bella, l'arte alta, appunto, no? Cioè la musica, la pittura, la poesia, sono in opposizione all'evoluzione tecnologica straordinaria dei mezzi di cui disponiamo, eccetera, eccetera. È così? Oppure le due cose vanno insieme, si contaminano reciprocamente? E infine, imparare a insegnare. E abbiamo visto che già Platone solleva questi problemi. È vero che si risolvono tutti con una strategia didattica, psicodidattica, psicologico-didattica, o la cosa è profondissima, complicatissima, comporta appunto saper fare, saper usare quel che si fa e sapersi assimilare alla figura del maestro. Bisogna stare seduti accanto a Socrate per imparare, toccandogli il corpo, oppure bisogna far uso di un qualche manuale, che è la via americana, no? Non a caso la via americana, che disturbava profondamente Heidegger per ragioni politiche ben precise, no? Da bravo nazista non gli piaceva per nulla. Ovviamente, come fa un europeo colto a pensare che ci sono dei manuali di come si fa a innamorare una ragazza? No? L'America è piena di queste idiozie, che però hanno un successo, no? Straordinario, certo il successo che lascia il tempo che trova. Ecco, questi punti che sto ricapitolando sono emersi dalla semplice lettura di alcuni passi, pochi passi di Platone, e confermano che la nostra cultura è antica, cioè è presente, ma è presente moribonda. E infatti, vi ricordo che l'ultimo filosofo che ha detto come si deve insegnare a scuola è stato Gentile. Dopo Gentile ci sono stati dei pedagogisti, anche bravi, per carità, ma insomma non erano Gentile. Gentile ha fatto quello che gli sembrava di dover fare, con tutti i limiti ideologici, politici, però certo anche con una grande consapevolezza, no, di ricostituzione di un sapere nazionale, pubblico, collettivo. Non c'è la minima idea che si possa fare di nuovo qualcosa del genere. Oppure sì? Perché se noi ci occupiamo di filosofia, ci ragioniamo nell'ambito di una tradizione filosofica, non avremmo il diritto o buone ragioni per chiedere che fosse la filosofia a stabilire come si insegna, come cosa deve fare la scuola. Già, ma sapete bene com'è, quale filosofia? Severino, ricordavo prima, quando è andato al ministero, chiamato dal ministero da un funzionario che lo stimava, che gli era amico, aveva questa idea, povero uomo, cioè io sono il nuovo Gentile. No, gli ha subito fatto capire che non era caso, no? Non si trattava di quello, chissà cosa volevano da lui. No? Dobbiamo procedere con queste domande, con altre domande? Ecco, io adesso c'è un quarto d'ora ancora, quindi mi fermerei qui dando inizio a questo esperimento, che siamo tutti insieme, siamo pochi, quindi abbiamo modo e tempo di scambiarci delle opinioni. Poi ci saranno due che sono obbligati a scambiarsi delle opinioni, spero che lo facciano volentieri, naturalmente, per il profitto di tutti. E quindi io mi fermerei qui e ascolterei volentieri se qualcheduno desidera dire qualche cosa. In grande amicizia, qui siamo tra amici, proprio nel senso filosofico della parola amici. No? Gli amici hanno tutto in comune, diceva, no? Aristotele.
Sì, con l'unica preghiera di avvicinarsi possibilmente, per farsi sentire anche da casa e vedere magari, che è sempre...
Io mi posso spostare,
Garbato, ma... Forse è sufficiente che tu rimetta la mascherina e che chi lo desideri magari si alzi, insomma.
Viene qui, viene
posso
qui.
Anche stai seduto, posso mettere un'altra sedia se non nessuno può reggere per niente.
Mi metto nella sedia.
Secondo me è meglio, perché le persone ti vedano da casa, che tu rimangi là.
Ma devono vedere loro, non me.
Carlo, è inquadrato bene, vedono anche chi si mette, cortesemente, faccio io la regia. No, prendiamo tempo un attimo.
Ecco, la democrazia, Il
popolo è educato, ci vorrà pure l'educatore.
Va bene.
La democratura.
La democratura, sì. Vediamo se alla fine di questo corso scriviamo un documento al ministero.
Non sentiamo più niente.
Perché nessuno dice niente.
aspetta. Allora, in questo momento siamo in attesa
di eventuali
interventi, anzitutto da parte delle persone che sono qui. Poi se nessuna tra le persone presenti vuole prendere subito la parola, vedo che c'è già tra le persone collegate invece da casa qualcuno che vuole parlare. C'è anche un tempo del silenzio, no? E della meditazione che rispettiamo con calma. Quindi ancora qualche istante, tollereremo questi momenti di silenzio che mettono sempre in grande disagio, invece sono molto utili.
Vengo lì una piccola... Certo.
Abbiamo un primo intervento.
Non si può chiamare intervento proprio.
Quel che è.
È proprio una suggestione che mi è venuta.
Ma se vuoi levati.
Quando hai detto Socrate faceva Socrate, no? E non faceva nient'altro che se stesso e nella formazione era imparare da lui, a essere come lui. E allora mi è tornato in mente quando gli indiani d'America parlano di medicina come capacità di toccare la bellezza della vita e chiamano gli animali medicina dolce, perché dicono che gli animali ci insegnano a vivere vivendo come vivono.
Certo, certo.
Una suggestione.
Sì, ma guarda, quello che tu stai dicendo mi ricorda, è una cosa di oggi, cioè c'è un'intervista a Hillman sul Corriere della Sera, credo, un'intervista a Hillman, dove Hillman parla del suo ultimo libro, una cosa di questo genere, quindi roba non di oggi, dove sostiene una cosa molto interessante, rifacendosi a Platone, che tutte le volte che c'è un amore per una cosa, quella cosa diventa bella. Cioè che la faccenda non è che prima è bella e poi dopo c'è l'amore per questa cosa, è l'amore che la rende bella. E lui fa l'esempio proprio dell'innamorato, no? È quello che succede con gli amici, no? Che ti presentano il nuovo amore, la nuova fidanzata, e loro pensano che sia bellissima. E tu dici, non è mica un granché. Però questo è regolare per ognuno, insomma. No? Per
ognuno. Beh, anche ogni scarafone è bella mamma sua.
Anche uno scarafone è bella mamma sua. Quindi quello che tu stai dicendo degli indiani d'America, no? Che guardano l'animale che è bello, cioè alla fine Hillman proprio faceva questo esempio della natura, che alla fine la natura per noi è bella perché le due cose, l'essere bella e amarla, si confondono, si intrecciano, no? E questo è un filone del platonismo, del neoplatonismo che arriva sino al Rinascimento, eccetera, eccetera, no? Una grande tradizione, insomma.
Mi hai fatto venire in mente un'altra cosa citando Hillman, che mi ha molto colpito, che lui proprio stava morendo.
Eh sì.
E ha detto, io sto morendo, ma non sono mai stato così impegnato a vivere come in questo momento.
Sì, 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 è vero, è vero. Si tratta dell'arte di saper morire, che è un'arte difficile.
C'è da casa, collegata da casa, Serena Scionti che ha chiesto la parola. Quindi se vuole accendere Serena il suo audio, noi l'ascolteremo.
Male.
Ok, purtroppo credo che lei sia qualcosa... No, scusi, non la sentiamo bene, forse... deve posizionare, la vediamo muoversi molto, cioè avrebbe bisogno di una postazione ferma e questo ci aiuterebbe. Può?
No. Sì, sì? Provo a vedere, se mi sentite, se no lascio stare. Mi sentite così? Mi sentite?
Sì, sì. Sì, sì.
Ok, volevo fare questa domanda. Sì, perfetto. Volevo fare questa domanda al professore che ringrazio moltissimo. Io faccio l'insegnante e ho apprezzato tantissimo, lo declinavo sulla mia professione. Volevo chiedere quello che lui ha detto sulla filosofia. Posso declinarlo per la letteratura? Cioè, intendo dire, questo ampio che riguarda l'uomo, perché in fondo sono le umane lettere, no? Però in realtà la letteratura ha anche poi un suo oggetto pratico, che può essere l'analisi dei testi, ma anche la filosofia, anche delle sue parti pratiche, no? Le tecniche, non so, delle argomentative. E mi chiedo quanto posso declinare quanto è stato detto della filosofia per la mia letteratura, anche se inoltre poi, essendo un insegnante, quel concetto del corpo insegnante, quindi che si passa all'idea della formazione, della mia presenza educativa, mi ha affascinato, e questo può essere per l'insegnante di qualunque materia, chiaramente. Grazie.
Sì, ecco, io partirei dalla fine. Certamente noi ci stiamo interrogando sul corpo insegnante indipendentemente dalla disciplina che insegna. Quanto però al suo riferimento alla letteratura, io potrei aggiungere due cose. Una, credo in piena sintonia con lei, certo la letteratura, quindi la poesia, la scrittura, hanno a che fare con l'umano a tutto tondo, diciamo così, no? Qualcheduno considera anche la filosofia una forma di letteratura, dopo tutto, no? Questo è vero ed è nella nostra tradizione, e quindi è vero che molte delle cose che diciamo della filosofia, la generalità del suo insegnamento, possono essere anche riferite certamente al lavoro degli scrittori, dei poeti, degli oratori, eccetera. Però vorrei aggiungere una cosa, che la filosofia, nascendo dalla sofistica, nasce proprio in opposizione alla grande tradizione letteraria, alla grande tradizione greca, della letteratura greca. Ma questo non significa che nasca, diciamo, in opposizione alla letteratura come disciplina della scrittura, della parola, diciamo così. E allora ci sono due cose diverse. In che misura la filosofia di Platone ha combattuto contro Omero, contro l'educazione attraverso la poesia, questi ci sono libri famosi, questo di Havelock e altri, no? Tutta l'impresa di Platone era di sostituire la poesia antica, arcaica, con la filosofia, nuovo tipo di sapere rispetto al sapere arcaico. Ma il sapere arcaico tradotto poi nelle forme della scrittura, del testo appunto letterario, beh, questo non è un nemico della filosofia, devo dire, è un compagno di strada della filosofia. D'altra parte, che cosa ha fatto Platone tutta la vita? Ha scritto dei dialoghi, cioè ha usato lo strumento letterario, teatrale letterario, del dialogo, quindi ha usato la letteratura per parlare di filosofia. Ecco, da questo può trarre, credo, molta ispirazione la sua domanda, no? Riflettere su questa cuginanza, diciamo così, vicinanza tra il testo del filosofo e il testo del... Ma quanti filosofi hanno usato Cusano, eccetera, hanno usato il dialogo, appunto, no? Che è una forma tipicamente letteraria. Quindi è in buona compagnia, insomma.
Grazie mille.
Grazie a lei, grazie a lei. Avrei dovuto dirgli che ci vuole un po' di filosofia, però per insegnare
così. Non ti sentono se parli così, caro. No,
parlavo tra me e me.
Va bene. D'accordo. Se, come volete, se non ci sono altri... No, forse vedo un'altra mano alzata.
Beh, sai, sono 90, è chiaro che qualcheduno ha voglia di dire.
71 sono in questo momento.
Gli altri sono scappati.
Gli altri sono scappati, sì. Vediamo un po'. Beh, mi permetto di dire che se non ci sono altre...
Elucubrazioni,
dice lui, no? Io dicevo proposte, interventi, riflessioni, meditazioni collettive e personali. possiamo interrompere intanto la registrazione e prenderci poi un momento per salutarci in modo informale. Interrompo la registrazione, grazie a tutti, però non scappate.
Cosa hai fatto? Non ho capito cosa hai fatto.